Buonasera a tutte carissime. Allora, siamo la vigilia della Parashat Toldot che leggeremo questa settimana. Abbiamo, come ogni settimana, molto velocemente, in sintesi, la Parashat per avere, ecco, rifrescarci, come dico sempre, di anno in anno delle Parashat. Allora, la Parashat parte con la sterilità di Rivka, con Rivka e Yitzhak che pregano ognuno in un angolo, poi di fatto è la preghiera di Yitzhak che viene accetta perché la preghiera di un tzaddik, figlio di un tzaddik, comunque prevale su tzaddeket, in questo caso figlia di Rishai. E finalmente rimane incinta, poi, oddio, lei non sapendo di avere gemelli, sente che passando dalle Yeshivot, da dicembre Ever, il bimbo vuole uscire, poi invece dalle case di idolatria, e allora va alle Yeshiva e HaKadosh Baruch Hu gli dice: no, no, attenzione, hai due, non ce n'è uno. E ognuno già dal grembo si separeranno. E di fatto poi nascono Yitzhak, Yaakov e Esav, pardon, Yitzhak e Yaakov, non so perché, scusate, riprendo. Da Yitzhak e Rivka nascono Yaakov e Esav. Yaakov che afferra l'Akev, appunto, del fratello Esav, e l'indole è chiara già dall'inizio: Esav è tutto coperto di peli, rosso, sangue, violenza. E Yaakov invece poi anche vedremo come cresce, Ishtami, Yoshev Olam, viene definito come l'integrità proprio assoluta, la purezza, la kedushah. E questo Yaakov, e poi abbiamo che all'età dei 13 anni viene a mancare Abraham, e dunque c'è Yaakov che prepara questa pietanza e tramite la quale poi Esav vende la primogenitura. Poi Yitzhak voleva scendere in Egitto per via della carestia, però cioè, no, tu Yitzhak non puoi. L'ha fatto tuo papà, ma non tu vai solo a Gerar, e lì anche lì Rivka rischia di essere rapita, anche lei per la sua bellezza. Poi abbiamo una bracha immensa che Zach vede proprio il centullo, 100 volte più, no, di quello che era previsto, e dunque un'enorme ricchezza che porta anche alla gelosia però degli abitanti di Grar. Poi c'è la disputa sui pozzi finché si arriva a Rehovot, quello che era con Abraham, poi dopo adesso con Yitzhak, poi arriviamo al Be'er Sheva, dopo parleremo, appunto c'era il pozzo di Be'er Sheva fino a oggi, del nome della Shvuah, del patto stipulato che Avimelech conferma. Poi Esav si sposa, come abbiamo visto stamattina, 40 anni, Keilu come suo padre, e abbiamo fatto l'analogia anche con il Khazir, con il porco che mostra Keilu che è Kasher, anche lui come il padre a 40 anni si sposa quando lui, nel frattempo invece aveva stuprato e violentato e di tutto di più. Poi finalmente Yitzhak arriva all'età. Veneranda età di 123 anni, cioè non so se morirò all'età di mia mamma o di mio papà, dunque da lì Rashi deduce che 5 anni prima uno, ecco, deve così prepararsi. E allora chiama i figli, chiama Esav, vuole benedirlo. Rivka, però, come ben sappiamo, sente, prepara Yaakov che riceve le brachot al posto di Esav. Qui scaturisce proprio l'odio che già una base c'era, ma qui scoppia, e proprio al punto proprio di volerlo morto il fratello, e Rivka consiglia appunto a Yaakov di fuggire. Yitzhak e Rivka ammoniscono Yaakov di non sposarsi con figlie, con ragazze e donne canane, come ha fatto il fratello Esav. Poi abbiamo la bracha di Avraham Avinu che passa a Yaakov, e la parasha si conclude con Esav che sposa in terza moglie la figlia di Ismaele. Questo molto 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 in sintesi. Adesso diamo qualche pensiero veloce sull'ottica della Chassidut, come abbiamo usanza di fare, Baruch Hashem, e poi studieremo insieme la bellissima Haftarah di questa settimana, che come vedremo non è l'Haftarah di Toldot, essendo la vigilia di Rosh Chodesh, sarà l'Haftarah che si legge la vigilia di Rosh Chodesh. Però prima, come ho detto, veloci appunti, pensieri sull'ottica della Chassidut, sulla Parashah. Allora, inizia la Parashah appunto con il fatto che Yitzhak, dunque questa è la genealogia, diciamo, di Yitzhak, figlio di Avraham, Avraham generò Yitzhak. Allora, questa ripetizione, allora, abbiamo Rashi che dà le spiegazioni e poi vediamo come appunto anche Rebbe do proprio degli spunti, non entro in tutti i dettagli, ma giusto il punto essenziale. E dove appunto si pone la domanda come mai Kadosh Baruch Hu ha dovuto fare sì che Yitzhak sia fisicamente proprio identico al padre, preciso fisicamente, visto che come tutte sappiamo che Avraham Avinu era l'emblema dell'attributo di bontà, di Chesed, mentre il figlio Yitzhak l'opposto, che l'opposto non nel senso negativo, ma nel senso di gevurah, di din, di giudizio, di rigore. E dunque abbiamo, diciamo, degli attributi opposti in questo senso, entrambi importantissimi, però ecco, opposti. E visto che, come sappiamo, le qualità, in questo caso gli attributi di una persona, si rispecchiano anche sul fisico, dunque questo doveva rispecchiarsi anche normalmente sul loro viso, perché appunto queste chunot ha-nefesh, come vengono definite, si rispecchiano nel viso. Ecco perché HaKadosh Baruch Hu ha dovuto creare questa somiglianza, che era appunto contraria alla natura di Yitzhak e Avraham. Dunque, è vero che spesso i figli, appunto, geneticamente, anche parlando, somigliano, no, ai genitori, ma in questo caso, visto che avevano degli attributi, delle qualità veramente, anche in questo caso, sottolineiamo, opposte, allora l'intervento divino era più che necessario in questo caso. E dunque, la storia della vita, diciamo, di Yitzhak nella nostra parasha parte, in questa parasha, dall'età di 40 anni, dove appunto sposa Rivka, e questo, diciamo, è una preface della nascita poi di Yaakov, che sarà Israele, e Esav. Come mai? Dice, durante 40 anni, dunque prima, dunque, sempre parlando di Yitzhak, abbiamo visto la prova immane della Akedah, del sacrificio, che è vero che la richiesta è stata fatta ad Avraham, ma di fatto Yitzhak a un certo punto ha realizzato che era lui il corban, era lui l'olocausto, ed era pronto assolutamente a sacrificarsi e immolarsi per HaKadosh Baruch. Poi, dopodiché, lì aveva 37 anni, si è sposato a 40, abbiamo 3 anni vacanti. E dove era in questi 3 anni? Yitzhak, come sappiamo, secondo appunto la Kabbalah, si trovava addirittura nel Gan Eden. Però si parte non dalla Kedah, non dagli anni in cui ha vissuto nel Gan Eden. Ecco perché in questa parasha, quando benedirà Yaakov, poi dire, riconoscerà il profumo del Gan Eden, visto che, come stavo per dire stamattina, però ho detto non ho tempo, infatti adesso ve lo dico adesso, ha riconosciuto, visto che ci ha vissuto per 3 anni, dunque ha riconosciuto questo profumo unico nel suo genere, che è il profumo del Ganette, del giardino d'Enette. E dunque, perché però non si parte non dalla Chedà e non dagli anni in cui è vissuto nell'Ede? Perché lo scopo della vita dell'ebreo non è la Chedà, immolarsi ad Hashem, o questa elevazione assoluta, grandiosa, quasi impercepibile per noi umani limitati, pensare a un essere che è nel Gan Eden, vivo, ma lo scopo veramente ultimo è quello proprio del Berura Olam, dunque di ripulire il mondo, elevarlo prepararlo ad essere degno di una, diciamo, di essere definito, diciamo, dimora per Akadosh Baruch. E questo punto, cioè questo scopo ultimo del mondo, dirà lo Yitbarach Betachtonim nel gergo originale, cioè che sia una dimora per benedetto Hashem in questo mondo basso, infimo, e questo parte, questo Berur è legato, diciamo, parte delegato dalla nascita dei figli, come scritto appunto all'inizio, in Chumash Bereshit, primo capitolo, verso 28, Koach, a proposito, Prurvu, Melo e Taretz, dunque moltiplicatevi e riempite il mondo. E dunque è, ecco perché a questo punto ricordo che la lezione di stasera è dedicata alla mia seconda nipotina, Shetieh Briah, che stasera compie 5 anni. E dunque, a proposito di generazioni e di figli e nipoti, che Hashem auguro a me, a tutte voi, tutta Amisrael, che possiamo essere fieri dei nostri figli, dei nostri nipoti e pronipoti, di tutte le generazioni, che possiamo creare veramente e portare al mondo anime pure che continuano nella strada di Hashem e della Torah. Un altro, due o tre punti ancora veloce sulla parasha, e poi passeremo, come ho detto, all'Haftarah. Allora, cosa vediamo? Che quando Yitzhak, pardon, doveva trasmettere le brachot al figlio Yaakov, vediamo che proprio prima si parla di questo problema di Yitzhak, della cecità, e Rashi riporta diversi motivi, tra i quali uno dei quali riportate Rashi è che perché Yitzhak era cieco, di modo da poter dare le berachot a Yaakov. Non vedendo, Yaakov entra, no, con questo pelo sulle mani, si fa passare per il fratello, e non vedendo, dunque, ha potuto dare a Yaakov e non a Esav le berachot. Domanda però un attimo. Il Muzadik del calibro di Yitzhak deve, cioè Hashem ha dovuto renderlo cieco perché dia le brachot a Yaakov? Non poteva semplicemente dirgli: guarda, Esav è lontano dal meritarsi le brachot, quello che sì le merita è il figlio Yaakov e non Esav. Semplicemente. Ma cosa fa Hashem? Preferisce rendere cieco, tenetevi forte, Yitzhak Avinu, pur di non parlare la Shonara. E dunque, tanto di più quanto dobbiamo stare attenti ad allontanarci il più possibile da tutto quello che potrebbe essere un Lashon Hara, cosa umanamente non facile per nessuno, per chi quasi impossibile, ma impossibile non esiste, però per certe persone è veramente molto. Una volta una mi ha chiesto, parlavamo della Lashon Hara, ma allora se non si parla Lashon Hara di cosa si parla? Me la sono dimenticata questa, per dire, no? Però allora, chi parla molto, che ne parli un po' meno, chi parla meno, che ne parli è. Dunque, ognuno nel suo che faccia il suo sforzo, e questo lo vediamo in questa parasha con Yitzhak, che addirittura Hashem lo rende cieco pur di non svelargli l'indole malvagia del figlio Esav, dunque Lashon Hara, perché Lashon Hara è la verità, ricordiamo. Penultimo punto che volevo vedere con voi, no, aspettate, forse no. Che sto, come sempre, sapete che il problema è che vorrei dare mille spiegazioni, ma non c'è molto tempo. Allora, diamo questo ultimo punto intanto, poi se avremo tempo lo riprendo. Allora, un punto molto interessante. Nell'inizio della parasha vediamo come i due ragazzi, Esav e Yaakov, crescono e uno va in direzione di santità, di Kedushah, come abbiamo detto, Ishtam, Yoshevo Alim, Yaakov, e il fratello invece, proprio l'inverso della Kedushah e di tutto quello che un genitore, certo Yitzhak e Rivka, e certo anche i nonni sarà, e Avram, anche se Sara non c'era più, ma Avram era ancora in vita, vi ricordo, e viene a mancare appunto per non vedere il nipote prendere appunto una via che non è quella per la quale lui aveva letteralmente dato la vita più di una volta. E la domanda dice, che pone il Rebbe, dice nella Hasidut appunto che spiega, dice: com'è che si può spiegare questo comportamento così non positivo di Esav, visto che di fatto Avraham l'ha cresciuto, era ancora in vita fino all'età di 13 anni? Dunque, come Avraham Avinu ha influito su centinaia e migliaia di esseri umani allora, li ha portati al credo in un solo Dio, nel monoteismo, e qui quando proprio nipote vediamo che era tutt'altro che Kadosh. Allora, prima cosa, la risposta è così, che dice, prima cosa Esav, non dimentichiamo che è nato proprio di indole portato al male. E infatti, come ho ricordato prima, quando Rivka era incinta, sentiva che, non sapendo che erano due, ma comunque sentiva che voleva uscire quando passava davanti all'idolatria. E cosa fece Abraham? Sì, lo educò e gli insegnò a combattere, a sopraffare il proprio Yetzer, il proprio istinto al male, e questo infatti fu così finché Avraham Avinu lo educò. Ma come venne a mancare, è lì che Esav, la sua vera indole, il suo vero essere viene alla luce, perché fino adesso era soffocato appunto dall'influenza positiva del nonno, e poi purtroppo però viene e si esprime in modo molto, molto forte. Questo così, qualche punti, diciamo qualche spunti di Hassidut sulla Parashah, e andiamo tutte all'Haftarah. Allora, l'Haftarah, vi ricordo che essendo vigilia di Rosh Chodesh, non leggeremo questo Shabbat l'Haftarah di Parashat Toldot, ma leggeremo l'Haftarah che si legge quando Rosh Chodesh, cioè quando Shabbat è vigilia di Rosh Chodesh, e sarebbe l'Haftarah di Shmuel Aleph, Shmuel 1, al capitolo 20, da Passuk 18 fino a Passuk 42. E vediamo, studiamo un attimino questo Perek dei Nevi'im. Allora, personaggi clou sono Shaul HaMelech, primo re di Israele, il figlio Jonathan e David HaMelech. Jonathan e David, un'amicizia, l'emblema proprio dell'amicizia. Jonathan, così parte l'Haftarah, dal capitolo 18, Chai, disse all'amico del cuore, David HaMelech: domani è Rosh Chodesh e mio padre Shaul si accorgerà della tua assenza, perché il tuo posto sarà vacante. Dunque io ti consiglio di restare ben nascosto per 3 giorni. Poi esci allo scoperto, raggiungi il luogo dove ti sei nascosto oggi, cioè che è un giorno feriale, rimani in attesa vicino alla pietra, che era una pietra che era un segnale per i viandanti, e io, dice, lancerò. Allora, prima ancora però un'altra precisazione. E domani è Rosh Chodesh, e dunque, come riprendo un attimo, e tutti coloro che sedevano e mangiavano alla tavola del re avevano appunto l'abitudine di giorni di festa, appunto come Rosh Chodesh, di presentarsi alla tavola reale. E quando tu sarai assente, la tua assenza sarà risentita, visto che appunto non, il tuo posto sarà vuoto e si sentirà la tua assenza. Tu però, come abbiamo detto, resta nascosto, poi raggiungi il luogo, come abbiamo detto, e rimani in attesa vicino a questa pietra, che era una pietra tipo segnale per gli andanti, e Jonathan dice: io lancerò 3 frecce verso il lato dove ti trovi, come se mirassi a un bersaglio. Quindi invierò un giovane e gli dirò: vai a cercare le frecce. E gli dice così: se dirò al giovane, le frecce si trovano al lato di dove ti trovi verso di me, prendi, vieni. Allora, no, è verso di me, tu, David, pardon, prendi e vieni, perché sarai sicuro che non ci sarà alcun pericolo, come è vero che Hashem è vivo, no? Questo sono fatti tipo un segno. Ma se io invece dirò al giovane, le frecce sono più avanti di dove ti trovi, in quel caso, quando tu sentirai questa frase, vai via, perché Hashem ti manda a dire di partire. Poi, riguardo al patto di cui tu e io abbiamo parlato, ecco Hashem è testimone tra me e te per sempre, perché avevano stipulato questo patto per l'eternità. Patto di amicizia e di aiuto reciproco. Così, di fatto, David si nascose nella campagna. Quando giunse Rosh Chodesh, Shaul HaMelech si mise a sedere a tavola per mangiare. Come ogni volta, sedette al suo posto, che era accanto alla parete, e Jonathan si alzò. Avner si sedette vicino a Shaul e il posto di David rimase vuoto, perché, come spiega anche Rashi, dice che non era usanza che il figlio del re si sedesse vicino al padre. Infatti, tra Jonathan e Shaul c'era sempre di mezzo David. Questa volta che David non c'era, allora ha aspettato che il fratello Avner si sedesse tra lui e il padre e si sedette. E Avner Ben. E ok. Cosa successe? Che quel giorno Saul non disse nulla. Cioè, notò la mancanza di David Amelia, ma di fatto non disse nulla. Perché si è detto: ah, gli sarà accaduto qualcosa. E per esempio, cosa poteva accadergli? Che non è tornato in stato di purità. Dunque, non è puro per partecipare al pranzo. Allora, di quale purezza si riferisce? Allora, Rashi ci riporta, e chi ha il Chumash di Moshe Levi vuole andare alla pagina 481, Chumash Vayikra, Parashat Metzorah, capitolo 15, passo 16, cosa vediamo? Quando c'è un uomo da cui sia fuoriuscito del liquido seminale, dovrà immergersi in acqua rituale tutto il corpo, dovrà immergere in acqua rituale tutto il corpo e rimarrà impuro fino a sera. Ogni indumento, qualsiasi oggetto di pelle sul quale vi sia del liquido seminale, dovrà essere lavato in acqua e rimarrà impuro fino a sera. E allora, adesso non vi racconto tutto, anche delle spiegazioni anche della Gemara, della Halakha, eccetera, molto interessante, che si diceva che un tempo, no, dicevano che chi aveva questa perdita di liquido seminale, e come appunto lo vediamo nella Torah, è riportato, vi dico Ezra, che aveva chiesto Ezra che si facesse la tevillah per quando uno è balchieri. Balchieri vuol dire che ha perso del liquido seminale, sia volontario sia involontario, di notte, cioè dal momento che un uomo perde questo liquido seminale doveva rendersi puro, e diceva appunto che doveva appunto fare la tevillah e non po avrebbe potuto né pregare né studiare Torah. Dunque c'è tutta questa discussione finché in Talmidei Chachamim, dunque tutto questo nella Gemara ovviamente riportato, come dicevo, e dunque non è, hanno, sono arrivati alla conclusione che questa takanà di Ezra è stata abolita, ma si sono più basati su Rabbi Yehuda ben Battira, che basandosi a sua volta su Irmia 23-29 ha detto che en divrei Torah mica blintumah, cioè la Torah non assorbe nessuna impurità. E perché le parole di Hashem sono come il fuoco, e il fuoco non assorbe l'impurità, e poi riporta anche il Rambam nella conclusione della Halacha di Kriyat Shema, dice siccome era una takanah di Ezra che era molto difficile da applicare, perché purtroppo chi con i rapporti diciamo intimi con la moglie, chi per notte, di notte, chi, insomma ognuno nei suoi motivi, diventava molto complessa la cosa, e allora questa takanah è stata abolita. Così. Però adesso tornando indietro, adesso torniamo di nuovo ad Abitamelech, Shaul dice sarà che ha avuto una perdita seminale di notte e dunque non essendo ancora tornato stato di purità e non ha potuto partecipare al pranzo e rendere gli altri impuri, ecco, che devono rendere appunto il pasto impuro. Questo era il primo giorno. Il secondo giorno di Rosh Chodesh, il posto di David rimane vuoto. A quel punto però dice no, manco avesse avuto una perdita settimanale, un seminale, dura un giorno, no? L'iter per diventare puri. E allora a quel punto chiese al figlio di Nathan, perché il figlio di Ishai, così lo chiamava David Amelech, tante volte si usava chiamare figlio di, no? Figlio di Ishai, non è venuto a pranzo né ieri né oggi. Al che Jonathan rispose al padre, re Shaul, David mi ha chiesto il permesso di andare a Betlehem. E ti riporto la sua richiesta testualmente, dice il padre, dice, così mi ha chiesto, mi ha detto, ti prego, lasciami andare perché la mia famiglia offre un sacrificio in città e mio fratello, e, come dice Rashi, il fratello Eliav, mio fratello, mi ha ordinato di essere presente, essendo il fratello maggiore, dunque sapete che nella Torah, come c'è l'obbligo di rispettare i genitori, anche il fratello maggiore o la sorella. E qui, essendo il suo fratello maggiore, gli ha ordinato di essere presente, e dunque mi ha chiesto se poteva non presenziare. Dunque, dunque disse a Jonathan: se trova favore ai tuoi occhi, ti prego, dammi licenza di andare a trovare i miei fratelli. Ecco il motivo per il quale non è venuto a mensa dal re, dice Jonathan al padre Shaul. A quel punto Shaul HaMelech si accese di ira contro figlio Jonathan e lo trattò malissimo, dicendogli: sei figlio di una donna ribelle, famoso Ben-Hawwat HaMarduk, donna degna di punizione. E un attimo, vediamo perché Shaul la definisce tale. Dice che quanto i figli, diciamo, le ragazze e i ragazzi della tribù di Beniamin, sapete che il giorno di Tu Be'av, il giorno, no, dell'amore secondo la Torah, e allora le ragazze andavano nei campi e i ragazzi le vedevano e così si formavano i Shiduchim, no? Allora, quando la tribù di Beniamin prese dalle figlie di Shiloh, che appunto uscirono a ballare, no, nelle vigne, Shaul HaMelech, ricordiamo prima di cadere nel peccato con Amalek gravissimo, che lo portò alla depressione e a tanto altro, in primis all'invidia mortale verso David Abele, e dunque prima ancora però quando fu scelto, fu unto da Shmuel HaManavi, era un grandissimo tzaddik, Mishechmo v'Amala, quando si parla dell'espressione Mishechmo v'Amala è un'espressione appunto che è presa da Shaul HaMelech, e diceva appunto quando era arrivato il momento anche lui di sposarsi e andò per cercare moglie, lui era molto timido Shaul, molto bello, molto forte, molto tzaddik e molto timido. E se non che questa madre di Jonathan, lei è quella che fece le avance, come in gergo moderno, e gli è andato incontro, no? Cioè, gli ha corso dietro, come si direbbe. Allora lei dice: ecco, vedi, ecco i risultati. Sei figlio di tua madre, no? Sfacciato, nel senso, donna ribelle, degna di punizioni. E continua Shaul e dice al figlio Jonathan: credi che non sappia che tu, a tua vergogna e a onta della nudità di tua madre, prendi le difese del figlio di Ishai? Cioè, so benissimo che tu sei dalla sua parte, ma sappi che fino a che il figlio di Ishai sarà vivo sulla terra, non sarete sicuri né te, Jonathan, né il tuo regno, essendo figlio del re. Perciò manda a prenderlo ora e conducilo a me, perché merita di morire. A quel punto Jonathan risponde al padre e dice: ma perché deve morire? Che cosa ha fatto? E qui Shaul getta la lancia verso Jonathan per colpirlo, che Baruch Hashem sviò, e a quel punto Jonathan capì che ormai da parte di suo padre è stato proprio deciso di mettere a morte l'amico del cuore, Davide. A quel punto Jonathan si alza da tavola, in preda all'ira anche lui, e non mangiò nulla quel secondo giorno di Rosh Chodesh, perché era addolorato per Davide, in quanto il proprio padre, Shaul, il padre di Jonathan, lo aveva coperto di vergogna a causa appunto di Davide. L'indomani mattina Jonathan uscì nei campi, l'ora prefissata con David HaMelech. Con lui c'era questo giovane fanciullo, no? Come si erano messi d'accordo, e disse appunto al giovane: corri, trova delle frecce che sto per lanciare. E questo giovane si mise a correre e Jonathan lanciò la freccia in modo che di proposito lo superasse. Quando arrivò nel luogo in cui Jonathan aveva lanciato la freccia, allora Jonathan gli gridò e gli disse: la freccia non si trova più avanti di dove sei tu. E vi ricordate che questa era la frase nel caso di pericolo. E gridò ancora al giovane: sbrigati, coraggio, non fermarti. Raccolse le frecce, tornò dal padrone. E in realtà poi però questo giovane era ignaro che in realtà tutto ciò era un segno per Davide. Dunque solo Davide e Jonathan erano al corrente di questo piano, diciamo, e della situazione. A quel punto Jonathan affidò le sue armi a questo giovane e gli disse: va e porta tutto in città. Come il giovane se ne andò, David uscì dal luogo in cui si era nascosto, si gettò a terra, si inchinò 3 volte al figlio del re, e poi lui e Jonathan si baciarono e piansero insieme, finché David proseguì nel piangere, cioè pianse in modo molto, molto forte, molto pesante. E a quel punto, conclude l'Aftarà, Jonathan gli disse: va in pace, sapendo come noi due ci siamo giurati nel nome di Hashem, dicendo: possa Hashem l'Eterno essere testimone del giuramento tra me e te, tra la mia discendenza e la tua per sempre. Abbiamo tante parole, frasi che ritroviamo in questo Peret, e anche che ci riporta altri episodi della Torah. Allora, prima cosa, in Passuk 26, pagina 1122 del Chumash di Moisè Levi, per chi vuole vedere sul testo, abbiamo nel Passuk: Mikrehu bilti tahor hu ki lo tahor. Dunque, ancora una volta, come l'abbiamo visto più volte nella Torah, e la prima volta nell'arca di Noah, quando doveva far entrare gli animali impuri, non è scritto impuri, ma quelli che non sono puri. E tutto questo appunto per usare un linguaggio positivo. E anche qui, nel passo 26, cosa vediamo? Dunque, non è certamente non è puro per partecipare al santo, dunque non è ancora tornato in stato di purità, certamente non è puro, invece di dire: è impuro, una parola. Però, come anche abbiamo visto prima, Akadosh Baruch Hu con Yitzhak lo rende addirittura cieco pur di non parlare la Shonara, anche qui si usano diverse parole pur di evitare la parola negativa. E poi abbiamo, ovviamente potremmo soffermarci ore su ogni passuk e su ogni sul perek, ma giusto velocemente, abbiamo dei termini e dei verbi che ritroviamo anche con l'imparato di Yitzhak, anche nella Parashah, abbiamo ricordato la Kedat Yitzhak, Passuk 31, pagina 100, 1124, cosa abbiamo? Eshlach, kach, come quando Hashem aveva chiesto ad Avraham Avinu di prendere al tishlach yadcha hanar, kach lecha, kach et bincha et yechidcha asher ahavta et Yitzchak, dunque prendi tuo figlio, tuo unico Yitzchak, e lì anche qui abbiamo visto questo ragazzo che ha seguito Yonatan, anche nella Akedat Yitzchak, vi ricordate, c'erano questi ragazzi che allora erano Ismaele e Eliezer, che sono rimasti con il Hamor, però anche qui questo, diciamo, questa analogia, e anche il termine Meumah, che vediamo in Passut 39, queste sono, vi avviso, non l'ho visto, sono ragionamenti miei, dunque mi prendo la responsabilità ancora una volta. Mentre leggevo ho notato questa analogia. E Meumah sempre ricorda anche la Kedat Yitzchak, al taslo Meumah, non fargli niente, e lo vediamo anche in Passo 39 qua, Vanarlo Yadda Meumah. E poi abbiamo visto come nella Parashah Yitzchak chiede, pensando che fosse Esav, ma poi chiede al figlio, dopo avergli elargito le brachot, vieni che ti bacio, l'abbiamo visto oggi, vi ricordate, studiando e i psukim, no? Di oggi abbiamo al capitolo 27, passo 27, pagina 108 in ebraico, e Jacob si avvicinò, lo baciò, perché suo padre gli disse: avvicinati, baciami, mio, e Yitzhak avvertì l'odore del Gan Eden, come abbiamo ricordato prima. E qui anche vediamo questa espressione fisica di amore, di affetto, tra questi amici, come si direbbe oggi, per la pelle, del cuore, passo 41, e dove appunto, un attimo, scusate, sì, ok, e dunque, dove si baciarono, piansero, e poi il Lech Leshalom, dunque conclude, ecco, passo 42, va in pace, e si parla di questo giuramento, e come abbiamo visto appunto anche nella Parashah, abbiamo parlato del giuramento, che dunque del patto che hanno stipulato tramite giuramento Yitzhak con Gerardo e con Abimelech. E dunque vedete dunque tutte le analogie, le similitudini sia col personaggio Yitzhak di cui si parla nella Parashah di Toldot, anche se non è l'Haftarah, non è l'Haftarah di questa settimana, perché di solito l'Haftarah tra Toldot ha sempre dei punti, delle analogie con la Haftarah, con la Parashah stessa. Qui è un Haftarah che si legge tutte le volte in cui Shabbat, in cui Rosh Chodesh, o più precisamente in cui la vigilia di Rosh Chodesh cade di Shabbat. Però vedete che comunque abbiamo trovato tante analogie. E voilà, dunque ricordo che questa lezione è dedicata al compleanno di 5 anni della mia seconda nipotina, Shtie Bria, Michal Bacherat Aziza, Lechaim Arukim, Shtie Chassida, Yirat Shamay, Shela Zivug Mishoresh Nishmata, Shetatzlech Bechol Maase Yadea, Shtie Kedosha, Vetova, Vechachama, Vebria, Vechol Evaria Vegidea, Refua Shlema anche ovviamente a mia mamma, רבנית השלוחה רחל בת עזיזה שתבריאה בכל איבריה וגידיה בגופה ובנפשה e tutte insieme concludiamo con la Tzedakah in questo momento dove siamo purtroppo da più di un anno ancora in guerra. Ricordiamolo, abbiamo i nostri soldati a nord, a sud che stanno combattendo, di cui 800 hanno già dato la loro vita, a parte i 1200 in quel fatidico 7 ottobre. Ecco, ricordiamo dunque tutti insieme le anime di coloro che sono mancati e dal 7 ottobre in poi in particolare, tutti i soldati, tutti i civili, le Inui Nishmat Kol HaNerzachim al Kiddush Hashem, Yeh Nishmatam Tzurura V'Tzrora Chaim, Yeh Zichram Baruch, Nishmatam Begin Zemerom, Zchutam Yagen Alein, Refua Shlema Mushlem lכל החיילים, לכל הפצועים, לכל החולים, לכל החטופים שיחזרו בריאים בגופם ובנפשם לחיק משפחותיהם. בריאות הנפש, בריאות הגוף לכל עמך ישראל ולחנה בת גינה ובעלה יהושע, לרבקה נחמה בת לאה, من حمدينا بتسار نور كتير حاجة لذيذة إيه جولا برتيت جولا كلاريت يا خي أدونينو مورينو بربينو من خمس شيخ لبيت يا خي أدونينو مورينو بربينو من خمس شيخ لبيت يا خي أدونينو مورينو بربينو من خمس شيخ لبيت إيه لسخوت توتي نوي نوستري كاري توتا مصر عيرا من كنيرازون e con questa enorme mitzvah di cui anche si parla in questa parasha, perché quando si dice che Yitzhak ha seminato, e allora appunto secondo la Kabbalah, la Chassidut, che cosa ha seminato? Ha seminato Tzedakah, e Hashem gli ha dato 100 volte di più poi di in bracha, e che Hashem dia a tutte noi, non 100, ma 1000 volte tanto, in salute, in parnassah, in briut etanah, in arichut yamim, a noi e a tutto Am Israele, che protegga tutti i nostri soldati uno a uno. Shabbat shalom e mevorach, ragazze, a tutte voi.